Non so se avete visto la locandina di questa settimana, il titolo del sermone di oggi è Il ritratto di una chiesa modello. E vorrei iniziare proprio con questa domanda: come si riconosce una chiesa modello? Alcuni potrebbero pensare dalla struttura, dalle mura della chiesa. La locandina aveva una chiesa disegnata perfettamente. Ma questo non è reale perché, come sappiamo, la Chiesa non è composta da mura, ma è composta da persone, da credenti che si riuniscono insieme. Ma quali caratteristiche deve avere una Chiesa? Cioè, cosa deve fare una Chiesa per poter essere definita una Chiesa modello? Ad esempio, ci sono Chiese che iniziano il culto alle 10 di mattina, come noi, altri alle 10 e mezza. Chi è una chiesa modello tra le due? Oppure ci sono chiese che fanno la Santa Cena una volta al mese, altri come noi che la fanno ogni domenica. Chi tra i due fa meglio? Ancora un altro esempio: ci sono chiese che iniziano il culto subito con i canti, poi aprono la Bibbia, mentre noi iniziamo prima con un'introduzione biblica e poi con i canti. È ancora la stessa domanda: qual è la chiesa modello tra le due? E tutte queste domande corrispondono ad aspetti importanti di una chiesa, non sono aspetti non importanti, però sono aspetti, come vedremo, secondari. Sono una forma di adorazione dove ogni chiesa può gestirsi come meglio crede. La Bibbia non ci impone orari per il culto, o quante volte dobbiamo fare la Santa Cena, o quale scaletta debba seguire la Chiesa nel culto. Per cui possiamo già pensare, possiamo già dire che una Chiesa modello non si può definire dalla forma, ma ci deve essere qualcosa di più. Una Chiesa modello si definisce dalla sostanza. Il passo che studieremo oggi ci parla di una chiesa modello nella sostanza, e non si parla solo di culto, ma di quello che in una chiesa sana non deve mai mancare. Oggi vedremo il ritratto della chiesa primitiva, e Luca è il pittore ispirato da Dio che ha dipinto per Teofilo e per applicazione per noi questo ritratto dei primi credenti, e ci descrive tanti particolari di come vivevano insieme questi primi salvati dalla grazia sotto la guida degli apostoli. Ma prima di proseguire voglio chiarire che il brano che vedremo oggi è un brano di narrativa. Non ci sono ordini diretti per la Chiesa in questo passo, non ci dice direttamente di imitare loro. Ci sono cose che riguardano la Chiesa di quel tempo particolare, che oggi non devono essere imitati nella forma. Ad esempio, leggeremo che questi, in questo periodo del cristianesimo, vanno al Tempio. Ma poi, per tante ragioni, più avanti, dopo qualche decina di anni, non andranno più al Tempio. Però, anche se non ci sono ordini diretti per noi, vedremo che il loro modo di comportarsi spiritualmente è qualcosa di biblicamente approvato, per cui ci riguarda e come. Ma andiamo nel testo biblico e vediamo il ritratto che Luca ci fa dei primi credenti. Se possiamo andare in Atti 2, studieremo dal versetto 42 al 47, ma leggiamo anche il 41. Atti 2, dal 41 al 47, che dice così: quelli che accettarono la sua parola furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore, e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. La volta precedente, se ci ricordiamo, abbiamo visto che dopo la predicazione di Pietro, Pietro è molto diretto e non gli porta un Vangelo annacquato, se vi ricordate, ma dimostra che loro avevano ucciso il Messia inviato da Dio, approvato da Dio, e gli mostra perciò che loro erano dei colpevoli nemici di Dio. Allora abbiamo visto che questi furono trafitti nel cuore dallo Spirito Santo e si rivolgono a Pietro e agli altri e dicono: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Al versetto 38 Pietro dice: ravvedetevi e ciascuno sia di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo. Il versetto 41 ci dice che quelli che furono battezzati furono circa 3.000 persone. 3.000 persone si aggiunsero ai 120 di Atti 1. E alcuni ritengono che il fatto che Luca sia così preciso con questi numeri significava che la Chiesa primitiva aveva istituito già un registro dei membri, erano stati contati. Ora, entrando nel nostro ritratto dal versetto 42, come abbiamo detto prima, Atti è un libro di narrativa, non ci sono prescrizioni. Le prescrizioni, le dottrine per la vita di Chiesa vengono definite dalle epistole, dove troviamo degli ordini per la Chiesa, come stiamo studiando con Davide in Tito, nell'epistola a Tito, ci sono gli ordini che vengono dati alla Chiesa nelle epistole. Eppure, anche se Atti è un libro di narrativa, in questi versetti troviamo l'applicazione esemplare di quella dottrina presentata nelle epistole e nella storia della Chiesa primitiva. Non so se sono stato chiaro, questi credenti vivevano come un esempio di ubbidienza a tutti quegli ordini che sono scritti nelle epistole. Luca ci descrive la realizzazione storica dell'ideale di Dio nella prima chiesa locale, quello che Dio vuole che ci sia in una chiesa. Loro lo stavano vivendo. Descrive la chiesa appena nata nel suo periodo migliore, quando possedeva una purezza di devozione al Signore risorto senza uguali nelle generazioni successive. Loro possiamo definirla l'eccellenza spirituale di una chiesa. Dio ci ha dato un esempio attraverso la loro vita di quello che richiede da una chiesa. Perciò ogni chiesa sana dovrebbe imitare questo modello di chiesa. Ma vediamo cosa avevano di particolare questi credenti. Se volete scrivere, oggi vi farò scrivere tanto, ve lo dico già, in questo racconto emergono tre realtà spirituali eccellenti legati a questa chiesa. Ripeto, tre realtà spirituali eccellenti. Questa chiesa era una chiesa che manifestava doveri spirituali, versetto 42. Dimostrava un carattere spirituale, versetti 43-47, la prima parte. E il risultato era una chiesa che aveva un impatto spirituale sugli altri, la fine del versetto 47. Ripeto, questa chiesa aveva doveri spirituali, carattere spirituale e un impatto spirituale. Vediamo intanto la prima realtà spirituale, i doveri di questa chiesa. Versetto 42 dice: ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Come detto, Luca ci fa questo ritratto, ci mostra la genuinità di questa chiesa e parte subito, e prima di dire qualsiasi altra cosa, dice che tutto quello che facevano, in quello che loro facevano, erano perseveranti, perseveranti con i propri doveri. La parola perseverare penso che sappiamo tutti cosa significa. Significa mantenersi costanti in un atteggiamento, insistere, perdurare o anche proseguire, persistere, ostinarsi. A volte si usa in senso negativo, quando, che ne so, uno persiste nell'errore, uno si ostina nella disubbidienza. Ma in questo caso Luca lo usa in senso positivo per mostrarci che questo gruppo si è riunito in un modo efficace, in un modo efficace. Ricordiamoci che farsi battezzare nel nome di Gesù Cristo significava farsi dei nemici, significava prendere la distanza dal giudaismo e identificarsi con Gesù Cristo. Ma allora, contro ogni paura e contro ogni logica, i credenti avevano compreso le proprie colpe, erano state compunti nel cuore e avevano accettato con tutto loro stessi la dottrina della salvezza, erano dei veri credenti. Non avevano preso solo la parte più comoda, Gesù come Salvatore, ma anche avevano preso Gesù come Signore e stavano seguendo alla lettera tutti quegli atteggiamenti che Gesù aveva comandato agli apostoli di insegnare. Matteo 28:20 Gesù dice riguardo ai nuovi discepoli: insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate dal Signore. E Luca riassume le cose che Gesù aveva comandato e ci mostra, se volete ancora scrivere, quattro doveri spirituali di questi credenti. Questi sono dei sottopunti ai doveri spirituali, quindi quattro elementi di quella sostanza che non deve mai mancare in una chiesa sana. Teresa qualche giorno fa ha scritto su Facebook, ho pubblicato come chiesa la locandina, e ha scritto quanto siamo lontani da questo modello di chiesa. Ed è vero che siamo lontanissimi, abbiamo tantissimo lavoro da fare, ma noi come chiesa abbiamo già direzionato da un po' di anni i nostri occhi a guardare questa chiesa, e quindi diciamo che non siamo da nessuna parte, ma siamo partiti. Siamo partiti e direzionati a guardare questa chiesa e cercare di imitare proprio loro. E questa chiesa, se volete scrivere, aveva quattro doveri spirituali. Era una chiesa scritturale, quindi era una chiesa scritturale, era una chiesa che curava la fratellanza, era una chiesa incentrata su Cristo ed era una chiesa che pregava. Volete che le ripeto? Una chiesa scritturale, una chiesa che curava la fratellanza, una chiesa incentrata su Cristo e una chiesa che pregava. E vediamo questi doveri abbastanza velocemente. Dice la prima parte del versetto 42: ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Gli apostoli erano stati abilitati da Gesù stesso ad insegnare la parola di Dio, come abbiamo già visto in Matteo 28 che ho letto prima, e Gesù in quel passo dice anche per i nuovi credenti di battezzarli e insegnare loro le cose comandate. Questo è il grande mandato di Gesù. Questi credenti erano stati battezzati, adesso ascoltavano gli insegnamenti degli apostoli. Gli insegnamenti che ricevevano dagli apostoli riguardavano le cose insegnate da Gesù e riguardavano anche l'Antico Testamento, come abbiamo visto nel sermone di Pietro alla Pentecoste. Erano insegnamenti che riguardavano la parola di Dio. Dio, possiamo dire, ha progettato la Chiesa affinché fosse il luogo in cui la sua parola viene proclamata e spiegata. Prima Timoteo 3:15 dice alla fine che la Chiesa del Dio vivente è colonna e sostegno della verità. Paolo impone tale priorità di proclamare e spiegare la parola di Dio in tutte le sue epistole pastorali. In 2 Timoteo 2:2, ad esempio, dice: le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. L'impegno nell'insegnamento è fondamentale per la crescita e la salute spirituale di una chiesa. Pietro scrive, 1 Pietro 2:2, come bambini appena nati desiderate il pure latte spirituale perché con esso cresciate per la salvezza. Romani 12:2 dice: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. E questo può avvenire, questo rinnovamento, e comprendere quale sia questa buona e gradita volontà di Dio soltanto attraverso la parola di Dio. Parlando ai pastori, dice Paolo, questo versetto dovremmo conoscerlo a memoria, in Tito 1:9, dice di essere attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina, di convincere quelli che contraddicono. Anche a Timoteo Paolo dice le stesse cose, 1 Timoteo 4:6, esponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon servitore di Gesù Cristo, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che hai imparata. 1 Timoteo 4:13 dice ancora, applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. In 2 Timoteo 4:1-2 dice, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno, predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. E mi fermo qui perché ce ne sono tanti altri. Non so se ci avete fatto caso. Sono gli stessi versetti che ci ha portato Davide nelle sue precedenti predicazioni. E io non mi sono messo d'accordo con Davide e non ho copiato il lavoro di Davide. Per cui mi sono fatto qualche domanda. Il Signore sta continuamente dicendoci le stesse cose. Forse vuole che questa Chiesa sia veramente attaccata alla parola di Dio. Il Signore probabilmente da questa Chiesa vuole qualcosa di più. In tante Chiese, come abbiamo già detto, la predicazione viene trascurata. La predicazione è ridotta a qualche minuto, perché la gente è stufa di ascoltare la parola di Dio. Se nella Chiesa non viene insegnata la verità, la Chiesa non può operare, la Chiesa non può crescere. La predicazione della parola deve essere il centro che guida la Chiesa e la parte più importante della Chiesa, come abbiamo sentito anche giovedì. Il pastore è sotto la parola di Dio. Tutto viene sotto e alla guida della parola di Dio. E questa Chiesa ha cercato di mettere al centro la parola di Dio già da diversi anni. Ora, riguardando il nostro versetto, Luca pone l'accento qui non tanto sui doveri degli apostoli, perché che gli apostoli erano perseveranti nell'insegnare, questo diciamo è sottinteso, ma l'accento è che loro erano costantemente lì ad ascoltare gli apostoli. Ascoltare non vuol dire qui semplicemente udire, ma ascoltare in questo caso significava udire e mettere in pratica. Loro volevano crescere, volevano sapere di più su di Dio e su di Gesù, volevano avere più conoscenza. Ogni credente dovrebbe considerare un giorno sprecato, altro che stufarsi di ascoltare, un giorno sprecato quando va a culto e non impara qualcosa di nuovo, quando non viene arricchito più profondamente dalla verità di Dio. La Chiesa primitiva veniva istruita al massimo livello dagli insegnamenti degli apostoli. Ora che non ci sono più gli apostoli, però quegli insegnamenti, gli apostoli l'hanno messi per iscritto nel Nuovo Testamento. E una Chiesa sana deve, in una Chiesa sana, questi insegnamenti devono essere portati da tutti i pastori. La Chiesa che trascura l'esposizione e l'applicazione della Scrittura è una Chiesa a rischio, una Chiesa molto debole. In Osea 4:6 Dio avvertì il popolo ebraico e dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. E questo possiamo applicarlo anche alla Chiesa. Perciò il primo dovere di una Chiesa sana è l'attaccamento alla parola di Dio, sia delle guide che dei membri. Chi predica deve predicare la parola di Dio e chi ascolta deve ricevere la verità come se Dio stesso stesse parlando attraverso un uomo, Passiamo a vedere il secondo dovere di questa Chiesa. Questa Chiesa è una Chiesa che curava la fratellanza cristiana. Dice il versetto che perseveravano nella comunione fraterna. La comunione fraterna è un altro dovere spirituale dei credenti molto importanti, molto importante, serve per stimolarsi a vicenda a crescere nella santità e nella fedeltà. Nel Nuovo Testamento spesso non si parla di comunione fraterna, per dare ordini sulla comunione fraterna, ma ci sono tanti versetti che usano altre parole. Sapete quali sono queste parole che usa il Nuovo Testamento? Non so se avete mai sentito, adesso vi verrà in mente, gli uni e gli altri. Le epistole sono piene di imperativi sugli uni e gli altri, comandano di ricercare continuamente una comunione fraterna. Romani 12,10 dice: quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Romani 13,8: non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni e gli altri. Romani 15,7: perciò accoglietevi tu gli uni e gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la sua gloria. Per la gloria, scusate, di Dio. Galati 5,13: per mezzo dell'amore servite gli uni e gli altri. Ancora Efesini 4,2: con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni e gli altri con amore. Colossesi 3,16: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni e gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali, eccetera, eccetera. E tutti questi imperativi nascono da un comando specifico che ha lasciato Gesù agli Apostoli. Giovanni 15,12 Gesù dice: questo è il mio comandamento, questo è il comando del Signore, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Se tu non ami i fratelli, stai disubbidendo al Signore. Oggi quando leggiamo questo versetto 15-12, lo leggiamo proprio alla velocità della luce. Ma quanto è profondo questo comando del Signore? Ora, la parola che Luca qui usa in Atti per parlare di comunione è koinonia, che significa, diciamo, un termine ormai diventato comune, partnership o condivisione. Nel diritto inglese la partnership è il rapporto in una società in nome collettivo, SNC, non so se avete mai sentito in Italia, è intesa in un'alleanza stretta sul piano economico, politico, diplomatico, militare, eccetera, eccetera. Coloro che ricevono Gesù Cristo diventano, permettetemi il termine, partner di Lui, come dei soci di Lui, dei soci degli altri credenti. Prima Giovanni 1,3 dice l'Apostolo: quello che abbiamo visto e udito noi lo annunciamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. La comunione fraterna è qualcosa che non deve mai mancare nei doveri dei singoli membri, e per un cristiano non partecipare alla vita di una chiesa locale è un peccato imperdonabile, è un grave peccato. Ebrei che conosciamo 10 dice, versetti 24 e 25: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda. Ancora compare la parola uni e gli altri. Quando noi mettiamo altre priorità nella nostra vita e non partecipiamo ai doveri della Chiesa, agli impegni, agli incontri, noi stiamo abbandonando la comune adunanza e stiamo peccando. E stiamo peccando non contro i fratelli, stiamo peccando contro i comandi del Signore. E non sto parlando se siamo ammalati a letto, se mi hanno messo un turno di lavoro, ma anche in questo caso dovrebbe pesarmi non essere in mezzo ai fratelli. Dovrebbe pesarmi. ma siamo onesti a noi stessi. Quante volte abbiamo messo delle scuse per saltare gli appuntamenti di chiesa, magari semplicemente perché non abbiamo voglia, o perché c'è il mio hobby nello stesso orario. Una volta faccio una cosa, una volta ne faccio un'altra. Oppure perché non sopportiamo quel fratello o quella sorella. Oppure troviamo altre scuse secondarie e pensiamo: il Signore sa, il Signore mi conosce, sa questa cosa o quest'altra e capisce che non posso andare. Sto inventando, eh? Ma il Signore ci comanda di partecipare e quel capisce è solo una scusa che ti stai inventando tu. Il terzo dovere spirituale di questa chiesa era che questa chiesa era incentrata su Cristo. Dice che erano perseveranti nel rompere il pane. Il rompere il pane simboleggia, l'abbiamo detto prima, l'obbedienza al Signore di prendere i simboli ed è stato comandato dal Signore, quindi si riferisce alla Santa Cena. E questo dovere, come abbiamo visto prima, non è facoltativo perché è un ordine che ci dice prima Corinzi. E nel prendere i simboli, tutti i credenti si incontrano su un terreno comune. Sapete qual è questo terreno? Noi facciamo la Santa Cena ogni domenica e sembra una cosa proprio per abitudine. Ma durante la Santa Cena cosa facciamo noi? Ricordiamo il sacrificio di Cristo. Quindi il terreno comune è stare ai piedi della croce. E andare ai piedi della croce, perché tutti siamo peccatori salvati dalla grazia, salvati dal sacrificio di Cristo. Questa Chiesa riconosceva l'opera meravigliosa del Signore Gesù sulla croce e il prendere i simboli insieme simboleggiava l'unità di questi credenti, poiché nella Santa Cena tu ti unisci, ancora questi soci, nel riconoscere lo stesso Signore. Non è che tu, prendendo la Santa tua, a casa tua puoi stare da sola, ma quando stai insieme agli altri e condividi con gli altri, tu sei davanti in quel terreno come tutti gli altri sotto la croce. La comunione poi, come abbiamo accennato prima, richiede l'autoesame. In questo modo c'è l'eliminazione dei peccati e così facendo, se non viene fatta alla leggera, una chiesa sana che fa la Santa Cena esaminandosi, cerca di pulirsi dai propri peccati, quindi è una chiesa che si santifica. La Santa Cena quindi non è né facoltativa né può essere fatta per abitudine. Nella Chiesa primitiva Paolo ci dice in Prima Corinzi che tanti facevano la Santa Cena alla leggera e morivano, altri erano infermi. Quindi pensate quanto è importante per il Signore farsi quell'autoesame. E infine l'ultimo dei doveri spirituali di questa chiesa era una chiesa che pregava. La preghiera è il nervo, quel nervo che muove i muscoli dell'onnipotenza. Dio opera nella chiesa attraverso la preghiera dei credenti. Anche la preghiera oggi viene trascurata nelle chiese. E ringrazio il Signore che noi da qualche mese abbiamo inserito un altro giorno di preghiera per la nostra Chiesa e sono molto incoraggiato di vedere che siamo quasi tutti, che siamo in tanti nelle nostre riunioni di preghiera. Però, adesso faccio una battuta, non è una battuta in realtà, non possiamo cantare vittoria perché il versetto che abbiamo letto ci dice che perseveravano, quindi dobbiamo continuare. In Giovanni 13-14 Gesù dice riguardo alla preghiera: e quel che chiedete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò. E la Chiesa primitiva lo prese alla lettera questo insegnamento, perché per tutti i loro bisogni questi perseveravano incessantemente nella preghiera, chiedendo l'aiuto divino per qualsiasi bisogno. E purtroppo in generale, come detto, la preghiera oggi è molto trascurata nella Chiesa. Le Chiese sono più attirate dai programmi, dai concerti, dall'intrattenimento. Invece quando c'è una serata di preghiera, i credenti, i fedeli sono pochi. La gente non va. Ora, riassumendo, abbiamo visto questi quattro doveri di questa prima realtà. La prima comunità cristiana conosceva l'importanza fondamentale di osservare i propri doveri. Oggi, quando parliamo di doveri, questa parola è diventata molto scomoda. Forse tra un po' di tempo la cancelleranno anche dal vocabolario. Ci ho dei nuovi colleghi giovani. Non gli puoi dire nulla, non gli puoi dire nulla. Se glielo dici anche gentilmente, ti dicono che hai fatto mobbing. Non puoi dirgli nulla. Il dovere significa fare qualcosa che ti è comandato. E quindi storciamo il naso oggi. Ma questi elementi devono essere perseveranti in ogni chiesa sana. Ci vuole lo studio della parola. Perseverare nello studio, perseverare nella comunione, perseverare nel rompere il pane, perseverare nella preghiera, sono vitali perché il Signore ci ha detto che sono per il nostro bene, fanno parte di quel beato che abbiamo ascoltato prima. Sono i mezzi della grazia attraverso i quali la Chiesa diventa ciò che Dio vuole che sia. Ciò che Dio vuole che sia. Ora, Teofilo o qualcun altro poteva pensare che in una chiesa, per essere sana, bisogna curare l'esteriore. Quindi dobbiamo curare l'esteriore, basta avere dei doveri, basta fare le cose esteriori come i giudei e sei a posto. Non importa quello che hai nel cuore. Ma Luca è molto attento in questo ritratto e adesso ci mostra non solo l'esteriore, ma quello che avevano nel cuore che li portava ad agire. Questa chiesa aveva anche un carattere spirituale, un carattere spirituale l'opposto di un carattere carnale. E il carattere spirituale è la conseguenza dei doveri spirituali. Non è scontato che se tu vai in chiesa, se tu hai tutti i tuoi doveri, se partecipi a tutti gli incontri di chiesa, il tuo carattere spirituale sarà sano. A maggior ragione, se tu trascuri i tuoi doveri spirituali, automaticamente il tuo carattere spirituale sarà per forza poco sano. È una conseguenza dei doveri. Più conoscenza hai e più puoi crescere, più stai in mezzo ai fratelli e più puoi crescere. Quindi se sei da solo non puoi per forza di cosa crescere. Dal versetto 43 alla prima parte del versetto 47 vediamo che Luca ci mostra tre aspetti del carattere spirituale di questa chiesa. Se volete scrivere, questi sono tutti sottopunti delle realtà che abbiamo visto come punti principali. Tre aspetti del carattere spirituale di questa chiesa. Questa chiesa, li dirò uno alla volta, era una chiesa impressionata, era una chiesa stupefatta. Tutti provavano un senso di stupore. Dice la prima parte del versetto 43. Ognuno era preso da timore. Dice ognuno era preso da timore. La parola greca usata qui per parlare di timore è phobos. Sapete cosa significa phobos? Phobos. Phobos era una figura della mitologia greca, era la personalizzazione della paura. Significava panico, terrore, fuga. In questo caso si riferisce alla paura o al sacro terrore legato al senso della presenza divina e anche nell'atteggiamento di reverenza che si deve avere nei confronti del Signore. Descrive quella sensazione prodotta quando ti rendi conto che Dio, il grande Dio, l'onnipotente, il creatore di ogni cosa, è a portata di mano, che opera, agisce in mezzo a loro, in mezzo a te. La stessa parola phobos viene usata in Atti 5 e descrive la reazione dei credenti alla morte di Anania e Safira, quando Dio fece giudizio su di loro, dice che provarono timore. La vita di questa prima comunità era così genuina e spiritualmente potenti che tutti dentro e fuori la chiesa continuavano a provare un senso di stupore, erano impressionati, possiamo dire, dalle cose di Dio. Lo Spirito Santo li aveva compunti nel cuore, e li teneva timorosi del Signore. Andando avanti vediamo che è probabile che uno dei motivi di questo stupore erano i molti prodigi e segni compiuti dagli apostoli, come dice il versetto che termina il versetto 43, dice: molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tanti di questi miracoli, li vedremo, sono descritti anche nei capitoli successivi. Ad esempio nel capitolo 3 viene descritto il miracolo di un uomo nato zoppo. Al capitolo 5 ci sono altri miracoli a Gerusalemme, ce ne sono anche altri. E come abbiamo detto qualche tempo fa, quando abbiamo parlato nel sermone di Pietro, che Dio approvava Gesù attraverso segni e prodigi, la stessa cosa fa qui per portare delle verità spirituali, per portare altre persone a credere. Ad esempio in Atti 9, quando Pietro risuscita Tabita, vediamo la risposta delle persone di Ioppe, dove avvenne il miracolo. In Atti 9,42 dice: ciò fu risaputo in tutta Ioppe e molti credettero nel Signore. E la capacità di compiere miracoli, questo è importante, perché oggi c'è qualcuno che ancora si propina che lui è capace di fare miracoli, era riservato in quel periodo particolare, era fatta dagli apostoli e qualche altro caso di altri credenti, più dei collaboratori più vicini agli apostoli, come Filippo, che vedremo in Atti 8. Quindi Dio accompagnò la predicazione degli apostoli con i miracoli per confermare che loro erano veramente dei messaggeri di Dio. Col passare di questa età apostolica e quando è stato completato il Nuovo Testamento, questa necessità di confermare attraverso i miracoli è venuta meno. Oggi la Chiesa del 2024 non ha più bisogno di miracoli per determinare se chi parla parla a nome di Dio, ma basta confrontare l'insegnamento che viene portato con quello che ci dice la Scrittura. Quindi è facile vedere se uno dovrebbe essere, non è facile perché devi conoscere la Scrittura, però non c'è bisogno che Dio approvi attraverso miracoli. In quel periodo Dio doveva approvare che c'era l'inizio del cristianesimo. La Chiesa primitiva più conosceva il Signore, più era impressionata e timorosa di Lui. È una domanda onesta per noi e chiederci oggi: la Chiesa da che cosa è impressionata? Siamo impressionati dalle chiese se sono numerose? Siamo impressionati da una chiesa dove c'è un coro, dove ci sono dei bei canti? Siamo impressionati dai programmi che ci sono in una chiesa, se fa tante conferenze, se fa tanti campi? O siamo ancora impressionati da Dio? E anche qui dobbiamo essere onesti, perché sebbene il dono simbolico dei miracoli non esiste più, Dio continua a compiere miracoli in risposta alle preghiere del suo popolo, della Chiesa. È il più grande di tutti i miracoli che Dio compie oggi, è la trasformazione di peccatori ribelli nei suoi amati figli, che stanno diventando sempre più simili a suo figlio. Ma questo può avvenire solo se siamo timorosi e stupefatti da Dio. E se non siamo timorosi e stupefatti da Dio, una giusta domanda è chiedersi: perché? Perché non sono stupefatto da Dio? La risposta ognuno la può dare giovedì, quando ci riuniremo nel nostro studio. Il secondo aspetto caratteriale di questa Chiesa era che era una Chiesa unita. Abbiamo parlato prima di fratellanza, dei doveri. Qui Luca ci dice che condividevano tutto. Condividevano non solo le proprie risorse materiali, ma anche quelle spirituali, anche il ministero che Dio aveva affidato loro. Il versetto 44 ci dice: tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, vendevano le proprietà, i beni, li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Anche qui questa foto, questo particolare, dice Luca, tutti quelli, quindi ci descrive che stavano insieme. La parola centrale dei versetti dal 44 al 46 è unità, unità. Se ci fate caso, viene ripetuto due volte in questi versetti la parola insieme. E poi c'è scritto in comune. La loro unità spirituale era pratica ed era a 360 gradi. Questa chiesa era l'opposto della chiesa di Corinto, dove c'erano le divisioni. Qua questi erano tutti uniti. Luca ci dice che vendevano le proprietà e li distribuivano a tutti. Quanto amore devi avere per il Signore per fare una cosa del genere? Noi sembra che viviamo in un'era impossibile da credere a queste cose che succedono qui. Ora però dobbiamo stare attenti, perché questi versetti, scusate un attimo, dobbiamo stare attenti perché guardare questi versetti in maniera superficiale, questi versetti presi alla leggera, anche in buona fede, possono fare grossi danni se non li comprendiamo veramente. Perciò ci dobbiamo fermare un attimo, perché potremmo fare delle applicazioni sbagliate. Ci sono alcuni che li usano sbagliando, in senso positivo, e dicono: ma perché oggi nella Chiesa non succede la stessa cosa? Perché non vendiamo i nostri beni e non li mettiamo tutti insieme? Vedi, in Atti 2 hanno fatto così. Non vi nascondo che questa è una domanda che mi sono fatto anche io quando mi sono convertito. Altri invece li usano in senso negativo, sempre sbagliando, e ho scoperto addirittura per fare politica, per attaccare la Bibbia o per manipolarla. Non voglio far politica, io non ho nessuno schieramento, sono apolitico. Quindi alcuni li usano dicendo che sono una prima forma di comunismo. Vedi, la Bibbia dice di vendere tutto e di distribuirlo a tutti. Per cui la domanda che vi faccio adesso è: come possiamo difenderci dagli errori dottrinali se leggiamo questi versetti superficialmente? Sapete come? Con la Bibbia. La Bibbia risponde alle nostre domande. Abbiamo detto prima che Atti è un libro di narrativa, per cui se non abbiamo ordini specifici nelle epistole che confermano di fare questo, non dobbiamo farlo. Questi versetti non sono prescrittivi, ma riguardano un periodo particolare della prima comunità. E poi dobbiamo ancora chiarire un altro aspetto importante. Il fatto che avessero tutte le cose in comune non indica, come alcuni pensano, una vita in comune al 100% e che non avessero più dei beni personali. Perché il versetto 46 ci dice che avevano ancora delle case. Ricordiamoci chi erano questi credenti. Chi erano questi credenti? Ricordiamoci da dove provenivano. Ci troviamo alla Pentecoste. E come abbiamo visto nei versetti dal 5 all'11, la maggior parte di questi credenti era pellegrina. E anche l'usanza ebraica, durante la Pentecoste o durante le grandi feste, era l'ospitalità, era la condivisione. Perché tutte le locande che c'erano a Gerusalemme non erano in grado di accogliere questo vasto numero di gente che accoglieva. Per cui di conseguenza la gente comune, gli ebrei, aprivano le loro case e condividevano le proprie risorse con i visitatori. E molti membri della chiesa primitiva erano, se ci ricordiamo, erano tutti pellegrini salvati mentre visitano Gerusalemme e ora restano a Gerusalemme perché sono chiamati da Dio per la sua opera. Quindi ci sono problemi oggettivi di quel periodo che stanno vivendo. Molti avranno perso il lavoro a causa della loro professione di fede in Gesù Cristo e quindi non avevano i mezzi di sostentamento. Molti erano rimasti a Gerusalemme senza tornare neanche a prendersi i vestiti nelle loro terre natie e ci saranno stati altri credenti che erano poveri e non avevano nessun mezzo di sostentamento. Il testo ci dice che chi aveva i mezzi di sostentamento ha soddisfatto i bisogni di chi non aveva quei mezzi ed era nel bisogno. Se dovessimo vendere tutti i nostri beni e metterli in comune, andremmo contro ad altri passi della Scrittura, come 1 Corinzi 16:1-2 che leggo. Quando poi alla colletta per i santi, come ho ordinato alle chiese di Galazia, così fate anche voi. Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi a casa mette da parte quello che potrà secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare. 2 Corinzi 8 ancora parlano di colletta, anche Romani 15, 25, 27 parlano sempre di colletta. E poi Efesini 6, 9 ci dice ai padroni, non dice di vendere tutto e darlo ai poveri, ma dice voi padroni agite allo stesso modo verso il loro, astenendovi dalle minacce. Avere dei beni, avere dei soldi, non è peccato. E quando i soldi diventano il tuo Dio, questo è il peccato. Anania e Safira in Atti 5 peccarono non rifiutandosi di separarsi dai loro beni, ma mentendo allo Spirito Santo. Ora, il principio importante che emerge qui e che è da imitare, che mostra il loro sano carattere spirituale, è l'immensa generosità di questa Chiesa. Le persone donavano non solo denaro o beni presenti, ma anche il loro futuro in atti di amore sacrificale a chi era nel bisogno. Infatti la condivisione non era limitata alle cose materiali, ma includeva anche beni spirituali e il ministero. Versetto 46. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme. Dice andavano assidui. Assidui ancora significa con perseveranza. Dice concordi. Giorno dopo giorno questi credenti continuavano con una sola mente, un solo cuore a incontrarsi nel Tempio, erano uniti per tutto. Si recavano al Tempio probabilmente per le ore di preghiera, come viene detto più avanti, e senza dubbio si recavano al Tempio per testimoniare. Al versetto 47 ci dice che Gesù, che il Signore aggiungeva quelli che venivano salvati, e sicuramente avrà usato questi credenti per salvare altre persone. Non c'è nessuna magia. Conversione avviene tramite l'ascolto della parola di Dio. E loro continuano ad andare al Tempio, probabilmente fino alla distruzione del Tempio al 70 d.C., perché in Atti 21, alla fine di Atti, c'è scritto che ancora andavano al Tempio. E nonostante l'ostilità dei leader ebraici, che hanno sempre, diciamo, un po' oppresso i cristiani, la Bibbia da nessuna parte ci racconta che qualche credente sia stato mai cacciato dal Tempio. I loro momenti di comunione tuttavia non si limitavano al Tempio, ma spezzavano il pane di casa in casa e prendevano il pasto insieme. Ancora ritorniamo alla Santa Cena. Rompere il pane ci riporta alla Santa Cena, mentre il consumo di pasti insieme ci mostra tipo che era come una festa di amore. Dopo la Santa Cena loro volevano stare insieme, stavano insieme e mangiavano i pasti insieme. Questo carattere di generosità di questa Chiesa è il vero carattere spirituale che deve essere imitato in una Chiesa sana. Ed è lo stesso carattere che ha contribuito anche a modellare i principi che troviamo nelle epistole. Pietro stesso, alla fine dei suoi giorni, ricordandosi di quello che è avvenuto qui, dice in 1 Pietro 4:9, siate ospitali gli uni verso gli altri. Paolo scrive in 2 Corinzi 8:14, 15, nelle attuali circostanze la vostra abbondanza serve a supplire al loro bisogno. C'era una chiesa che aveva bisogno. In 1 Giovanni 3:16, 18 dice da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Non amiamo a parole o con la lingua, ma nella sostanza, con i fatti. E la domanda per noi è spontanea. Abbiamo lo stesso amore che hanno avuto questi credenti? Siamo così uniti ai nostri fratelli? Una domanda provocatoria. Quanto è stato l'ultima volta che abbiamo aperto le nostre case per ospitare qualche fratello? La Chiesa Biblica di Fiemme può ritenersi una chiesa ospitale? E permettetemi di dire che l'ospitalità non è che ti pago l'albergo così ti ospito meglio. Questo può andare bene, ma dobbiamo analizzarci. Il problema, quindi non sto giudicando nessuno, il problema è se ti pago l'albergo per non farti entrare in casa mia. Quanto la nostra cultura è entrata nella Chiesa? Noi siamo più portati a nasconderci dai fratelli che a vivere con loro. Quando sono andato in America ho dormito sul divano, anzi io su una brandina, eravamo in tre e questa signora anziana che ci ha ospitato aveva tre stanze e noi eravamo, c'era sta signora. Questa signora ospitava una sorella che era senza casa e un'altra stanza l'ha presa, eravamo in tre, uno di noi, e due di noi siamo andati nello sgabuzzino. Lo sgabuzzino era 30 metri, c'era congelatore, mega frigorifero, mobili vecchi, pianoforte, e in mezzo a tutto questo c'erano due brandine, cioè c'era un divano. E io non vi dico che sono stato così felice di stare in quella casa anziché da solo in un albergo, perché in quel tempo che ho passato lì, a volte sono stato anche da solo con queste due credenti, col telefonino traducevo in qualche maniera, ed è stato un momento di grande crescita, perché nel condividere il tempo io non pensavo minimamente dove dormivo. Per me era bellissimo che ospitavano in quel modo. E la signora mi raccontava, è stato un momento di crescita, quella signora ospitata mi raccontava che lei era stata tradita dal marito e la Chiesa per 20 anni o anche di più ha pregato per il ravvedimento di questo marito, e questo un anno prima di morire gli è venuta una malattia. Il Signore ha usato la malattia per farlo ritornare? Può darsi di sì, ma si è pentito, è tornato in chiesa, ha chiesto perdono alla chiesa e ha chiesto alla moglie se lo riaccoglieva. Ed è stato veramente bellissimo vedere la vita cristiana anche di altre persone. Credo che come chiesa dobbiamo crescere anche su questo, in questo senso. L'ultimo carattere spirituale di questa chiesa, e Luca qui arriva all'apice di quello che avevano nel cuore, ci dice che era una chiesa che gioiva. Dalla fine del versetto 46, con gioia e semplicità di cuore lodando Dio. La parola gioia in greco è agaliao, che significa rallegrarsi, mentre apelotes significa semplicità, e deriva da una radice che significa libera da rocce, liscia. Avete presente le rocce quando hanno quelle cose ruvide che devi stare attento, perché qui dice che era liscio. Uno dei motivi principali di questa gioia era la semplicità di cuore. Non c'erano pietre di egoismo nei loro cuori. Anche lodare Dio produceva gioia. Lodare Dio significava recitare le sue meravigliose opere, ringraziare, vedere le opere di Dio e riconoscere i suoi attributi. L'obiettivo della prima chiesa era esaltare il Signore, e questo produceva la vera felicità. Coloro che glorificano se stessi e cercano di primeggiare non conosceranno mai una gioia duratura. E Paolo espresse questa verità nella chiesa dei Filippesi al capitolo 2, dove dice in qualche modo di vivere proprio come la chiesa primitiva. Dice: rendete perfetta la mia gioia avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo, di un unico sentimento, non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma quello, anche quello degli altri. La gioia arriva a coloro che danno gloria a Dio. Ancora la nostra introduzione di oggi. Questi credenti erano gioiosi perché ascoltavano la parola di Dio, la mettevano in pratica e vivevano secondo la parola di Dio tutti insieme. Ora, Satana non può toglierci la salvezza. Satana però, l'unica cosa che ci può togliere è la gioia. Le sue frecce puntano sempre alla nostra gioia. Mirano a farci vedere Dio come un despota, un manipolatore, un bugiardo. Invece il vero bugiardo, il vero manipolatore è lui. Perciò la gioia deve essere difesa in una chiesa. La gioia fa parte del frutto spirituale, come dice Galati 5:22, e deve essere difesa, è il frutto dello spirito, ma deve essere anche ricercata. Paolo in Filippesi 4:4 dice: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Quando si perde la gioia è perché o si è scoraggiati o perché non siamo soddisfatti della cura di Dio per noi. Abbiamo forse altre aspettative che non sono bibliche. O ancora peggio, il nostro egoismo non viene soddisfatto. E c'è quella vocina, che non è una vocina, ci sono quelle frecce di Satana che, come detto, minano a toglierci la gioia. Il carattere sano di una chiesa si vede proprio dalla gioia che ha di vivere la vita cristiana. E anche qui una domanda per noi. La chiesa biblica di Fiemme, possiamo dire che è una chiesa gioiosa? Se sì, o se no, perché? E qui le nostre risposte ancora giovedì mi sa che sarò da solo. L'ultima realtà che ci elenca Luca è l'impatto spirituale di questa chiesa. Dice che, e godendo il favore di tutto il popolo, il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. Luca adesso ci mostra come i doveri spirituali di questa chiesa e il loro carattere spirituale ebbero un grande impatto su quelli di fuori. E ci sono due caratteristiche, ancora se volete scrivere, di questo impatto, che appaiono in questo versetto. Questa chiesa era una chiesa attraente. C'è scritto, godendo il favore di tutto il popolo. Era una chiesa attraente. Anche qui ci sono degli insegnamenti molto importanti per noi. Il fatto che andassero al Tempio nelle ore di preghiera ci mostra che loro non vivevano isolati, come una setta, ma stavano in mezzo agli altri, in modo che tutti potessero vedere e sperimentare la loro vita trasformata. Molti credenti, dopo la conversione, tendono ad allontanarsi dai propri parenti, tendono a isolarsi, tendono a fare esattamente l'opposto, a non stare più con i non credenti. Stiamo studiando con Davide l'importanza della testimonianza cristiana, per cui c'è la messa in pratica perfetta di quegli insegnamenti. La loro evangelizzazione fu sicuramente sia verbale, ma anche comportamentale. La loro vita si vedeva chiaramente che era una vita diversa dagli altri, e successivamente arrivò l'intensa persecuzione da parte degli ebrei, ma qui c'è scritto che godevano il favore di tutto il popolo perché vivevano da cristiani, diversi da tutti gli uomini. E voglio chiarire, la testimonianza non è far vedere esteriormente, non testimoniavano ipocritamente, ma erano sinceri. In Giovanni 13:35 Gesù dice: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. La loro unità era così una risposta alla preghiera anche di Gesù in questo momento, di Giovanni 17, dice che siano tutti uno e come tuo Padre sei in me e io in te, anch'essi siano in noi affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Il filosofo greco, non so se avete mai sentito questo nome, Aristide Marciano, nel secondo secolo, il 140 d.C., Attraverso la lettura delle scritture viene ricordato nella Chiesa Cattolica come uno dei padri. Attraverso le sacre scritture si avvicinò al cristianesimo, si convertì e divenne poi anche martire. E scrisse in una parte di questa opera letteraria Apologia al re di quel periodo e mette a confronto quattro religioni che c'erano in quel periodo. C'era la religione dei barbari, la religione dei greci, la religione dei giudei e la religione cristiana. Ascoltiamo bene, ho fatto un po' un estratto per i cristiani di quello che dice. I cristiani hanno trovato la verità, poiché conoscono e confidano in Dio. Da Lui hanno ricevuto i comandamenti che hanno impresso nella loro mente e che osservano nella speranza e nell'attesa del mondo che verrà. Per questo non commettono adulterio né immoralità. Veramente confrontava con le altre religioni che facevano invece queste cose. Non testimoniano il falso, non si appropriano indebitamente, né bramano ciò che non è loro. Onorano il padre e la madre e fanno del bene a coloro che sono loro vicini. Ogni volta che sono giudici, giudicano con rettitudine. Non adorano idoli fatti immagine dell'uomo. Fanno del bene ai loro nemici. Le loro mogli sono pure come vergini e le loro figlie sono modeste. I loro uomini si astengono da ogni contatto sessuale illegittimo e dall'impurità, nella speranza di una ricompensa che verrà in un altro mondo. Quanto ai loro schiavi, alle loro schiave, ai loro figli, se ce ne sono, li persuadono a diventare cristiani e quando lo fanno li chiamano fratelli senza distinzione. Si rifiutano di adorare dei strani e se ne vanno con tutta umiltà e allegria. Tra loro non si trova falsità. Si amano, non si trascurano i bisogni della vedova, riscattano l'orfano da chi gli fa violenza, chi ha dà a chi non ha, senza riluttanza e senza vantarsi. Quando i cristiani trovano uno straniero lo portano a casa loro e si rallegrano di lui come un vero fratello. Non chiamano fratelli coloro che sono legati solo da vincoli di sangue, ma coloro che sono fratelli secondo lo Spirito di Dio. Quando uno dei loro poveri muore dal mondo, ciascuno provvede alla sua sepoltura secondo le sue possibilità. Se sentono parlare di qualcuno di loro che è imprigionato o oppresso per il nome del Messia, tutti provvedono ai suoi bisogni e se è possibile riscattarlo lo liberano. Se trovano povertà in mezzo a loro e non hanno cibo di riserva, digiunano 2 o 3 giorni affinché i bisognosi possano ricevere il necessario. Osservano scrupolosamente i comandamenti del loro Messia, vivendo onestamente e sobriamente come il Signore loro Dio ha loro ordinato. Ogni mattina e ogni ora lodano e ringraziano Dio per la sua bontà verso di loro e per il cibo e la bevanda offrono rendimento di grazie. Se qualche giusto tra loro muore dal mondo, si rallegrano ringraziando Dio e scortano il suo corpo come se stesse partendo da un luogo all'altro nelle vicinanze. Quando a uno di loro nasce un bambino, lodano Dio. Se muore nell'infanzia, ringraziano Dio di più, come se fosse passato per il mondo senza peccati. Ma se uno di loro muore per la sua iniquità o per i suoi peccati, si addolorano amaramente e si addolorano come uno che sta per incontrare la sua condanna. Tale, o re, è il comandamento dato ai cristiani e tale è la loro condotta. Quanto mi ha reso piccolo questo estratto. Pensiamo quanto è importante la nostra testimonianza non verbale. Teresa aveva ragione in quel posto, e io parlo per me, quanto siamo lontani da questo modello di chiesa primitiva. Cosa è successo che ci siamo così allontanati da questo tipo di chiesa? La Chiesa di Gerusalemme era attraente in mezzo al popolo e questo portò delle conseguenze. Vediamo l'ultima caratteristica di questo impatto. Era una Chiesa in crescita. Dice, il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. Il Signore aggiungeva alla Chiesa coloro che venivano salvati. Questo ci ricorda ancora che il Signore è sovrano nella grazia. Ma Dio usò, come detto, la testimonianza non solo la loro evangelizzazione, ma nella frase ogni giorno o giorno per giorno indica che le persone venivano continuamente salvate mentre osservavano la condotta quotidiana di questi credenti. Dicevano, ma questo che cosa ha di diverso? La loro condotta testimoniava la verità del Vangelo. Quando la Chiesa è sana e vive conformemente al Vangelo, il Signore aggiunge altri credenti. La giusta devozione ai nostri doveri, ai doveri spirituali, produce un giusto carattere spirituale e a sua volta produce per forza di cose un impatto potente e salvifico sugli altri. Questo è un po' il riassunto. Ci avviciniamo a concludere. Dopo tutto quello che abbiamo visto oggi, quale applicazione abbiamo per noi? Cosa possiamo mettere in pratica? Io credo che dovremmo chiederci il contrario. Cosa non dobbiamo mettere in pratica? Perché qui è tutto da mettere in pratica. E c'è tanto da fare. Ma non dobbiamo scoraggiarci perché, come ho detto, abbiamo iniziato, abbiamo direzionato i nostri passi e quindi si va piano. Non dobbiamo perdere di coraggio e dobbiamo solo avere il coraggio di perseguire, andare avanti in quello che abbiamo cominciato. Arriverà la persecuzione, arriveranno i problemi, non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo andare avanti e il Signore aggiungerà anche altre persone a questa Chiesa se nella sua volontà, se noi dobbiamo essere soddisfatti della cura perfetta che Dio ha per noi. Ma comunque anche se dobbiamo andare piano, qualcosa dobbiamo fare e ognuno deve farlo per se stesso. C'è bisogno che tutti ci impegniamo. E per cominciare, due applicazioni per noi personali. Michele, Karin, Teresa, Davide, metteteci il vostro nome. Quali sono i doveri cristiani? Dove sono più mancante? Dove c'è bisogno che io lavori di più? E dopo che lo abbiamo individuato, non ci fermiamo, andiamo al Signore, chiediamo aiuto e impegniamoci intenzionalmente a cambiare le nostre vite. Poi dobbiamo ricercare di coltivare un carattere sano, spirituale, dobbiamo lavorare nel nostro cuore, dobbiamo anche qui chiederci, ognuno col suo nome, dove sono più mancante, manco di amore verso i fratelli, manco di pazienza, sono poco generoso, sono poco gioioso, eccetera, eccetera. Metteteci quello che volete. E infine un'ultima applicazione non è per noi, è per il Signore, perché se noi come Chiesa cresciamo nei primi due aspetti, la gente fuori sarà attratta dalla nostra testimonianza e il Signore aggiungerà secondo il suo piano altri credenti. Il Signore oggi ci ha voluto mostrare questo ritratto di Chiesa modello, per cui non abbiamo scuse, non possiamo dire non lo sapevamo, ma ogni Chiesa sana deve imitare, cercare il più possibile di imitare questa Chiesa. Voglio ancora ribadire che lo stesso ritratto che ci porta Davide da un po' di tempo attraverso la predicazione. Il Signore vuole che questa Chiesa sia una vera testimonianza in questa valle e vuole non solo che udiamo la sua parola, ma che la mettiamo in pratica. Abbiamo aperto questo culto parlando dei beati e voglio concludere con lo stesso versetto. Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Preghiamo. Signore Padre Santo, vogliamo lodarti e adorarti perché nella tua grazia oggi ci hai portato a riflettere sulla tua parola, su questa prima chiesa e ci hai mostrato, Signore, la genuinità di questa chiesa che il tuo Santo Spirito aveva prodotto in quel periodo, Signore. E ci hai lasciato un esempio, Signore, di quella genuinità. In Apocalisse vediamo che tante chiese si erano allontanate e tu li richiami a ritornare al primo amore. Signore, oggi stai richiamando noi a perseverare, a mettere in pratica questi insegnamenti che abbiamo visto oggi, Signore. Aiutaci a lavorare nelle nostre vite dove siamo mancanti, sia nei nostri doveri spirituali, ma anche, Signore, aiutaci a raffinare il nostro carattere spirituale, a lavorare laddove ci sono intoppi nelle nostre vite. E che questo sia una testimonianza che vivente che possiamo portare fuori, Signore, da questa Chiesa. Benedici, Signore, questa Chiesa, il futuro di questa Chiesa, anche le persone che oggi, i fratelli che non ci sono. In Cristo Gesù. Amen.